Posso dire una cosa? Com'era bello il calcio ai tempi in cui giocava anche in Serie A Dario Hübner? Posso dirlo?
Devi.
Ecco. Ciao, buonasera
Dario.
A tutti. Buonasera a te. Ciao.
Ciao a voi. Ciao, buonasera a voi.
Allora, poi con Dario Hübner parleremo di tanti temi anche del calcio di oggi. Però voglio chiederti, Dario, sei consapevole di essere diventato durante la tua carriera, ma anche e soprattutto dopo il tuo ritiro, un'icona di un calcio che viene detto che non c'è più, che è sparito, che è stato sciupato dal business e quant'altro? Hai questa consapevolezza?
Ma sicuramente fa piacere, questo sicuramente, perché in qualunque città dove ritorno tutta la gente mi accoglie con simpatia, qui vuol dire che ho lasciato un buon ricordo. Ma sai, è un calcio diverso, un calcio un po' più, io dico sempre un po' più familiare. Una volta il presidente era tuo papà. Oggi magari è il tuo datore di lavoro e basta. Sono delle piccolezze che sono cambiate in questi ultimi anni.
Tra l'altro, Dario, a proposito di icona, io voglio chiederti, poi parliamo di calcio, qual è stata la tua reazione quando hai letto il testo e soprattutto ascoltato la canzone, che ormai insomma di qualche mese fa, di qualche anno fa, di Calcutta, che si chiama proprio Hübner, che dice io sono stufo di aspettare in questo mondo che è pieno di lacrime, io certe volte dovrei fare come Dario Hübner, e si chiama proprio Hübner.
Sì, no, sicuramente la prima volta che l'ho ascoltata sinceramente ci avevo capito poco, poi gli sono più giovani, sono abituati a queste canzoni e hanno detto no, fa una bella canzone, è un senso positivo, rispecchia un po' la tua carriera che non hai voluto i palcoscenici grandi, ma sei rimasto umile e tranquillo, per cui mi ha fatto piacere, sicuramente mi ha fatto piacere.
Dario, tu hai parlato spesso e volentieri, no, di tutta la tua carriera, di quelli che sono stati i club dove sei stato e soprattutto dove hai fatto tanti gol, però hai sempre avuto parole per chi ti forniva gli assist, cioè ovunque tu giocassi, io ho sempre sentito dalle tue parti, dalle tue parole, complimenti per chi ti permetteva anche di fare i gol, perché insomma non te li inventavi e basta, ma insomma avevi anche degli ottimi assist man.
Ma è una verità. La verità è che tutti gli attaccanti del mondo sono bravi, però chi fa più gol è quello che ha la squadra e la fortuna della squadra che lo mette in condizione e tira in porta. Adesso a voi vi farò lo stesso ragionamento che ho fatto, che faccio spesso, quasi una volta a settimana con i vostri colleghi. Higuain, quando è arrivato il Milan, sembrava un blocco, invece alla fine abbiamo visto che non è stato un blocco, perché a Napoli ha fatto 1000 gol, alla Juve ha fatto 1000 gol, è andato il Milan, non sembrava più Higuain, poi è andato via, è ritornato alla Juve, fa ancora tanti gol, per cui è semplicissimo, l'attaccante è bravo quando la squadra lo mette in condizione di tirare in porta, se un attaccante tira in porta 5-6 volte, 7 volte a partita e fa 3-4 gol, è bravo lui ma è bravo la squadra, ma se un attaccante non tira mai in porta è quasi impossibile che faccia gol.
Dario, tornando alla tua carriera, ci sono tante scelte che ti hanno reso, come dicevamo prima, un'icona, al di là del rapporto con i presidenti, del tipo di presidenti anche che c'erano, soprattutto negli anni 90. È stato detto molto anche delle squadre che ti hanno cercato, però io vorrei qualche aneddoto, in particolar modo sul periodo in cui arrivavano offerte anche dalla Premier League e tu alla fine decidesti di scegliere Piacenza.
Ma no, ripeto, a Piacenza negli anni 90 si stava benissimo, era una città in cui si viveva bene, si faceva calcio in maniera tranquilla, non c'erano tantissime pressioni, tifosi fantastici, il posto era bellissimo, sai, cambiare senza sapere mai cosa si trovava di nuovo, avere una città come Cesena dove viveva a passo d'uomo, dove io mi trovavo benissimo perché era forse la mia dimensione, non me la so sempre di cambiare.
E a distanza di più di 20 anni, quali erano le squadre di Premier League che si erano fatte sentire, si erano fatte vive?
C'era il Nottingham Forest,
squadra super gloriosa, super gloriosa tra l'altro.
Eh sì. Tra l'altro tu hai giocato anche con Roberto Baggio, ho letto da qualche parte che tu hai detto io e Baggio ci volevamo molto bene, ma tatticamente non ci sposavamo proprio in maniera perfetta, anche perché Baggio insomma preferiva, no, più una punta, più, come posso dire, più d'area di rigore, no Dario?
Sì, no, dicevo, con Roberto ho avuto un rapporto bellissimo, a parte una persona eccezionale, una persona che quando è arrivato a Brescia si è messo a disposizione al 100%, era diventato uno di noi subito. Però per come tatticamente non andavamo d'accordo, perché lui sicuramente voleva il centravanti di sponda, ecco, lui piaceva tanto dalla palla al centravanti e cercare la sponda per cacciare in porta. Io invece ero l'uno che era la punta, si buttava negli spazi e di sponda non ne facevo tantissime, ecco.
E Di Baggio qual è il ricordo più bello che hai? Insomma, perché poi non è detto, tu dicevi appunto che insomma, al di là del calciatore è una persona eccezionale. C'è un episodio che ci puoi raccontare che ti ha visto protagonista con Baggio, proprio sotto questo aspetto, dico?
Ma tantissimi, tanti con Roberto, ho fatto solo un anno, ma è stato un anno bellissimo. C'ho tante cose che saranno fuori sul mio libro che ho scritto che uscirà il 27 di marzo. Di febbraio, scusa.
Ah, quindi a brevissimo.
Quindi a breve. Lo presenti, Dario?
A Milano, poi dovrò un po' girare per le varie città dove ho giocato.
Ah, bella questa cosa. Insomma,
che titolo hai scelto per il libro, Dario?
Il bisonte operaio.
Mi sembra
appropriato.
Mi sembra la fotografia perfetta, no? Di quella che è stata la tua storia, appunto anche le tue scelte in carriera.
Facciamo, Dario, con chi l'hai scritto? Facciamo pubblicità, sì, ovviamente, certo, anche certo. Con chi hai sicuramente scritto questo libro, perché ci mancherebbe, ci fa solo che piacere, ecco.
Sì, Baldini Castoldi.
Bene, senti Dario, quindi insomma, di Baggio abbiamo detto, degli allenatori, no? Che poi hai avuto, insomma, tatticamente, cioè... Forse Guidolin è stato, no, il primo che ti ha modificato, o quantomeno ti ha aiutato a crescere nel tuo ruolo.
Sì. Guidolin è stato il primo che ho avuto negli anni in cui si passava da giocare a uomo a giocare a zona. È venuto a Fano, era giovane, era i primi anni che allenava, però aveva proprio una voglia di allenare, una bravura tattica. Cominciava il calcio nuovo, diciamo, io facevo l'esterno e ha cominciato a insegnarmi diagonali, venire incontro, la famosa mezzaluna, vari movimenti che poi mi sono portati nella mia carriera e me ne sono migliorati con gli anni, perché adesso sono arrivato tardi nel professionismo e a 25 non è che ero già fatto come oggi, ecco, io a 20 anni giocavo in prima categoria, per cui a 25 anni ero ancora grezzo, però devo dire che lui mi ha dato sicuramente il cambio di passo per la mia carriera.
Ci sono evidentemente molti episodi straordinari della carriera di Dario Hubner. Mi concentrerei su un paio di situazioni, Dario. La prima, nell'anno della salvezza del Piacenza, stagione 2001-2002, ovviamente agli onori della cronaca è passato il 5 maggio 2002 per la sconfitta dell'Inter, no? Ma in realtà il 5 maggio 2002 è anche il giorno in cui Dario Hubner con i suoi gol salva il Piacenza battendo il Verona nello scontro diretto. Quindi credo quella sia la faccia della metà, forse la partita più emozionante della tua storia in Serie A, Dario, anche per l'obiettivo raggiunto?
Quello sicuramente, quello è stato, per me è stata una giornata importantissima, perché i miei gol hanno aiutato i miei compagni e tutto il Piacenza a salvarsi dalla Serie A, dove è il nostro obiettivo primario, ecco, e far gol sicuramente ti rende contento, ma automaticamente sei contento perché c'hai tanti compagni che corrono per te in fase difensiva, ti aiutano a bloccare gli avversari e poi ti mettono in condizione di far gol, e quando fai gol e tu ti ottieni l'obiettivo finale, è una soddisfazione grandissima, personale, ma soprattutto perché ringrazio i compagni di aver fatto tante cose per te.
Dario Hubner in quell'anno diventa con Trezeguet capocannoniere, poi il fatto di essere stato capocannoniere in C1, in Serie B e in Serie A lo porta ulteriormente con un altro aspetto nella storia di questo gioco, è il capocannoniere della Serie A, però non viene convocato ai mondiali. A distanza di 18 anni, Dario, quella mancata avventura è un rimpianto? Ti fu spiegato il perché alla fine non arrivò la chiamata?
No, quello no, ma sicuramente l'idea che mi sono fatto è quella di... io all'epoca avevo 35 anni, un altro 35enne come me era Roberto Baggio, quando si convocava me che ero vecchio doveva convocare anche Baggio, per cui doveva convocare due 35enni, e ora magari... Tappattoni quella volta là non si azzardò a convocarci tutti e due, ma io non ripeto, volevo mi aspettavo una chiamata in amichevole, con una presenza in amichevole prima del mondiale, così una specie di premio carriera, ecco, perché
che sarebbe stata anche giusta, permettici di dirlo a noi,
il minimo,
ecco,
il minimo, Dario, il minimo.
Guardando oggi gli ultimi 10 anni, chi si è giocato in nazionale dice, ma porca miseria, gente che ha giocato 3 partite si ritrova con presenza in nazionale. Io ho dovuto giocare 20 anni per cercare una presenza, non ho fatto 0. E quello è brutto. Poi sai, il tempo passa e non ci penso più.
Ovvio. Dario, potessi oggi tornare indietro, no? Nella tua carriera, rivisitarla a 360 gradi, c'è qualcosa che cambieresti? O, per quanto naturalmente dipende da te, non diciamo indipendentemente dalla tua volontà, oppure quello che è stato va più che bene e non c'è un minimo di rimpianti?
Ma guarda, quello che ho fatto sono contento. L'unica cosa che non farei è quel famoso pallonetto nello spareggio col Padova. A Cremona, quando abbiamo perso 2-1, che vincevamo 1-0, avevo fatto gol di testa, e dopo 5 minuti abbiamo fatto un contropiede, sono arrivato a tu per tu col portiere e ho fatto un pallonetto che è andato per 30 centimetri sopra la traversa. Oggi calciare forte di collo e poi chiudere gli occhi.
Che stagione era, Dario, quella?
Se non sbaglio 95-96, se non sbaglio 94-95.
Ma ecco, tu hai segnato tantissimi gol, ma la memoria di ogni gol è ancora nitida nella tua mente?
Vabbè, tanti sì, tanti ricordo con affetto, perché sono stati vari gol importanti, che mi ha dato soddisfazione, ecco, perché sai, quando te giochi, e come dico sempre, noi punte dipendiamo all'80% dai nostri compagni che ci mettono in condizione di fare gol. Quando il tuo compagno ti metti in condizione e fai gol, sei bravo te, però devi ringraziare sempre il tuo compagno, e quando fai gol automaticamente il compagno che ti ha messo in condizione di far gol si rende felice, perché ti ha aiutato, e sicuramente si sente importante anche lui, per cui tantissimi gol, sono felice anche per i miei compagni che mi hanno messo in condizione di far gol, ecco.
E poi dare un'altra curiosità, hai segnato a tantissimi portieri e hai beffato tantissimi difensori. Ti chiedo, qual è stato l'avversario che ti ha riservato magari il complimento più bello a fine di una partita, e qual è invece stato il difensore che più di ogni altro ti ha messo in difficoltà e che ancora ricordi così come una sorta di incubo?
Ma guarda, la cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata prima di un Brescia-Milan. Eravamo nel sottopassaggio prima di entrare in campo e Maldini mi chiese la maglia prima di giocare.
Ah, però.
Io pensavo che mi prendessi in giro, ho detto, ma Paolo, mi stai prendendo in giro? No, Dario, voglio scambiare la maglia con te. Mi sembrava una cosa un po' assurda, però sono rimasto felice e sicuramente orgoglioso. Ma sai, i difensori una volta erano tutti bravi. Io mi ricordo i Turam, Iniesta, Istam, i Samuel, gli Aldair, i Mihajlovic, come ti dicevo, ogni domenica ce n'era uno forte, per cui sai, era difficile trovare difensori scarsi, tra parentesi, perché sai, ogni domenica mi trovavo un totem, era duro con tutti. Nesta sicuramente mi ha impressionato tantissimo perché era bravissimo. Faccio un esempio, confronto Samuel era uno che abbastanza ti teneva la maglietta, si appoggiava, invece Nesta proprio non lo sentivi nemmeno dietro, però quando arrivava la palla
la portava via. Sì. Senti Dario, hai fatto molte interviste anche sulle tue passioni, diciamo così, come la grappa e la birra, no? Allora io ti chiedo, tra le due, se tu dovessi scegliere oggi più la grappa o più la birra, o tutte e due, puoi dire anche tutte e due, non è che non
c'è. Ah, no, ma guarda, sì. Anche qua si è parlato tantissimo, però sì. Sai, se uno va fuori una o due volte a sera, a settimana, si beve la sua grappina dopo cena, non fa male, logico, non è che devi dare mezzo litro di grappa, certo. Una volta, due volte a settimana, sì. Non ti fa male.
Ci mancherebbe, no, perché ma infatti.
No, perché poi molte volte questa storia qua si dimentica sempre che ho sempre fatto una vita da sportivo. A mezzanotte ero sempre a casa mia e non in giro per le discoteche.
Se no non si gioca fino all'età che... è vero.
Alle 7 di mattina io mi alzavo ogni mattina alle 7, 6, 3 quarti, dove portavo sempre mia figlia a scuola, mia figlia all'asilo. Per cui, molte volte... Poi magari mi hanno visto un paio di volte fumare la sigaretta, sembrava che io ero quello che va fuori condizione, che non si allenava, faceva poi,
i famosi luoghi comuni, Dario, i famosi luoghi comuni, no? Si chiama così.
Diciamo che la fortuna degli anni 70 che non c'erano i cellulari, non c'erano i cellulari.
Se no, certo.
La fortuna questa.
Sì, beh, anche perché poi con così la chiusura dei giorni d'oggi, con però i social che ormai immortalano tutto. Probabilmente anche semplicemente un Dario Hübner che sorseggia alla fine di una cena con degli amici un goccio di grappa avrebbe scatenato polemiche mesi e mesi, nonostante magari i suoi 15, 20, 25
euro. Io comunque, se vi consola, sono un affessionados, anzi un affessionato del limoncello, quindi io mi concedo al limoncello.
Quindi tra le due la terza.
Sì, io sono sulla terza, sul limoncello.
Poi magari nell'accezione positiva di tutto questo, i narratori hanno contribuito anche alla leggenda di Dario Hübner, però giustamente dice Dario, io mi sono fatto un mazzo così per diventare il Dario Hübner che segna in Serie C1, in Serie B, in Serie A, e si è un po' tanto romanzato su questa storia.
E nessuno gli ha regalato nulla a Dario Hübner, anzi, ricordiamocelo, nessuno gli ha regalato nulla.
Forse più il contrario.
Sono orgoglioso soprattutto per questa cosa qua, ho dovuto fare soprattutto la Serie D, che all'epoca si chiamava l'Interregionale, ho dovuto fare un anno, ho fatto benissimo, poi sono andato in C2, ho fatto 2 anni di C2. Poi sono stato in C1, poi ho capito campionato, ho fatto 3 anni di C1, poi sono stato in Serie B, ho fatto 5 anni di Serie B, quasi sempre fatti bene, e poi sono arrivato in Serie A, cioè ho messo 10 anni della mia carriera per arrivare in Serie A. Oggi, giocatore normale, se fa bene in Serie D, in Lega Pro, nel giro di 6 mesi si ritrova la Lega Pro in Serie A, e poi a Coverciano a fare le stage. E questo è il calcio un po' diverso da tanti anni fa. Io una volta mi ricordo, ma non solo io, ma nazionale non ci sono andato, ma gente come Montella non ha quasi mai giocato nazionale, che aveva fatto 200 gol in Serie A. Giocatori che oggi, non dico dove devono andare a Coverciano ogni giorno, però cioè, una volta per entrare in Serie Nazionale dovevi fare minimo 200 presenze in Serie A. Oggi si gioca, anzi mi sembra che, se non sbaglio, con tutto il rispetto, Zaniolo non aveva nemmeno giocato in Serie A, era già in Nazionale.
Vero,
per cui,
vero.
Nonostante tutto è un gran campione,
sì.
Mi auguro che faccia una carriera calzaria, però sembra una cosa un po' strana, ecco, che uno non giochi nemmeno in Serie A e sia convocato nazionale.
E soprattutto, Dario, se vogliamo, è anche la fotografia di un livello del calcio italiano e dei giocatori italiani che purtroppo, paragonata agli anni 90 e i primi anni 2000, è impietoso per il calcio d'oggi.
Sì, però è anche vero che non posso convocare 50 persone nazionale, che posso benissimo che non li chiamerò mai. Allora non lo faccio nemmeno.
Perché
Dani Stage, che aveva fatto Ventura, di quei 50 giocatori, forse ce n'è uno, forse ancora.
Sì, soprattutto quegli stage lì hanno così avuto un po' il retrogusto di dare una sorta di contentino, no? Di dire ti convoco per 2 giorni in raduno a Coverciano, ma poi l'occasione non te la do, oppure l'occasione non l'avrai mai in un certo qual modo. E oggi per Dario Hübner il calcio che cos'è?
Ma guarda, seguo sicuramente la Serie A, la Serie B mi piace, la Serie C, seguo come calcio, ecco. Grazie al mio ex presidente a Mantova, mi ha chiamato quest'estate, e quest'anno sto allenando una squadra di quarta categoria, è una categoria di ragazzi speciali, li chiamo speciali, speciali. E di fatto cominciamo il torneo a Milano, e cominciamo il torneo con varie squadre di quarta categoria. Sono ragazzi diversamente agui, diciamo, dai.
È una bellissima storia, Dario. È l'ennesimo, anche qui, Polaroid di chi è Dario Hübner, oltre al capocannoniere e quant'altro, della persona Dario
Veramente
Hübner.
D'accordo.
E quindi aggiunge anche un elemento di interesse in più nel leggere la tua autobiografia, oltre a tutte le storie che hai raccontato anche qui da noi.
Io credo che ti dia una grande soddisfazione questa cosa, no, Dario?
Sì, ma guarda, sai, quando arrivi al campo sportivo, che arrivano ragazzi, che vengono a abbracciare, poi entrano nello spogliatoio, si cambiano, escono allo spogliatoio e li abbracciano di nuovo.
Umanamente ti danno qualcosa di incredibile.
Sicuramente, ti danno. Quando sono andato, ripeto, sono arrivato a settembre, mi ha chiesto, ma cosa darai ai ragazzi? No, i ragazzi daranno a me, perché sicuramente sono loro quello che mi arricchiscono, non è che arricchisco io loro.
Ovviamente. Senti, tu e Igor Protti avete praticamente vinto il titolo di capocannoniere Serie A, Serie B e Serie C. Vi è mai capitato di giocare insieme? Anche così al bar?
No. siamo trovati solo calcio nostalgia insieme a Milano 4-5 anni fa.
Però tatticamente, tatticamente sareste stati compatibili.
Sarebbe stata una grande coppia.
Hubner, Protti, tanta roba.
Sì. Beh, ci volevano sicuramente bravi strumentisti che ci diano le palle, però, perché sennò io insieme non facciamo niente.
Guarda, Dario, a proposito dei centrocampisti, tu hai di fatto così visto un giovanissimo Andrea Pirlo affacciarsi al grande calcio, al calcio di Brescia. Poi sappiamo tutti che carriera sontuosa ha fatto Andrea Pirlo, però credo che anche lui nei primi tempi, vari prestiti, magari anche la situazione sul suo ruolo che poi è stata chiarita dopo qualche stagione, ecco, anche lui abbia dovuto mangiare un po' di fango, no, per trovare il suo palcoscenico.
Guarda, io Andrea l'ho avuto a 16 anni, il primo anno del 97, a 16 anni, quando era con noi, era un giovane ragazzo che veniva quasi ogni giorno in classe con noi, veniva convocato con noi, era un ragazzo che era già bravo, perché era già un mezzo fenomeno, però era un ragazzo timido, un ragazzo che ascoltava tutti, ci dicevi qualcosa, ti ascoltava, non ha mai risposto in vita sua, e si vedeva che era un ragazzo bravissimo. Poi ha fatto benissimo con noi, poi è andato, il Brescia l'ha venduto all'Inter, e poi quando è ritornato 3 anni dopo, con Baggio, è stato quel momento in cui Mattone si è ritrovato con Baggio e Pirlo, 2 trequartisti, e ha avuto l'invenzione di portare Pirlo 20 metri indietro, dove è stata la sua carriera. Penso che è stato il suo ruolo perfetto, perché da trequartista cominciava, ma non aveva la velocità per il trequartista, una volta il trequartista era abbastanza veloce, scattante, lui forse non aveva questo scatto dei 15-20 metri, per cui quei 20 metri dove lo mise Mattone fu un ruolo suo, perché c'era una visuale di gioco eccezionale, c'era un piedino che per lui il passaggio di 40 metri era un passaggio mio di 5 metri, per cui gli aveva trovato il proprio ruolo perfetto.
Dario, che dire, noi staremo anche ore e ore a parlare con te, ma ti vuoi togliere l'ultima curiosità?
Sì, l'ultima curiosità, Dario, la voglio chiedere, perché siccome la sua storia è l'esempio anche di come una persona si è sacrificata tanto nella sua vita per ottenere dei risultati importanti, perché comunque l'ha detto lui che alla fine è arrivato in Serie A a più di 30 anni, quindi comunque ha fatto un percorso che oggi è inevitabilmente più breve per tanti giocatori. Però secondo me rimane l'aspetto del sacrificio, no? Chi si sacrifica, chi crede nei suoi mezzi e chi si pone un obiettivo, volere e potere. Ecco, nei giovani di oggi, Dario, vedi questo spirito? Io parlo non solo nel calcio, io parlo proprio nella società di oggi, perché purtroppo sono passati, io sono del 70, quindi ormai mi avvicino ai 50, e quindi ci sono passato anch'io dai 20-25 anni. Il mondo è cambiato?
È cambiato per varie cose, però è cambiato perché una volta il calcio era vissuto in maniera un po' diversa. Io mi ricordo quando ero ragazzo, io giocavo nei dilettanti, avevo il mio allenatore che faceva il carrozziere durante la giornata, veniva alla sera a allenarci, e per noi era il nostro allenatore, e quello che ci diceva lo ascoltavamo senza dire niente. Oggi se parli a un ragazzo di 15-16 anni che gli spieghi delle cose, ci sentono già giocatori arrivati, già giocatori a Ibrahimovic, a Ronaldo, a Dybala, cioè non è più oggi, grazie molto a vari procuratori, genitori che mi mettono in testa di essere già bravi, di non soffrire, di non migliorare. Oggi non hanno pazienza, sono convinti di avere tutti i campioni in casa. Invece una volta, mi ricordo, i genitori quando andavano a giocare a calcio, tornavano a casa e mi dicevano, mia madre diceva, hai giocato? Sì, sei stanco? Sì, ancora mangia, vai a dormire. Mi diceva che voleva in Serie A, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, era un po' diverso il calcio.
Sì.
Dario, che dire, noi ti facciamo tantissimi complimenti per la tua carriera, per il tuo
presente,
un grande in bocca al lupo ovviamente anche per la tua autobiografia, il 27 febbraio, il Bison Tuperaio, così
a Milano, ricordiamo,
a Milano, poi in giro per le città che hanno reso grande Hubner e che Hubner ha reso grande, questa sorta di dare avere.
Sì.
E Dario, noi ti aspettiamo presto, sarà un piacere e ti auguriamo davvero buona fortuna per tutto. Alla prossima.
E di averti a
TV Radio.
Ciao, ciao Dario.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao, ciao, ciao.